Prego. Chiedo, come di consueto, di ascoltare insieme il nostro inno nazionale in apertura dei lavori del Consiglio. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie anche alla gente Belmetti. Lascio ora la parola al segretario generale per l'appello.
Vitale.
Presente.
Balzari. Presente. Toriani. Presente. Zanini. Presente. Cerelli. Assente. Uggeri. Presente. Sessi. Presente. Fabiano. Presente. Losi. Menin,
assente.
Cesari, presente. Mondello, presente. Savini,
assente.
Grazie, la seduta è valida. Io devo rappresentare due giustificazioni che mi sono pervenute. La prima è da parte del consigliere comunale Sergio Menin, che scrive che per motivi di impegni di lavoro non può essere presente a questa seduta, e il consigliere comunale Francesco Cerrelli mi comunica che a causa di uno stato di salute non ottimale non è nelle condizioni di partecipare al consiglio comunale. Quindi questi due consiglieri sono giustificati, l'assenza è giustificata. Non ho notizie da parte del consigliere Savini, poi se agli atti troveremo qualcosa ne prenderemo atto. Io prima di iniziare il Consiglio Comunale vi chiedo una cortesia, è un fatto di qualche minuto fa che ho saputo, però prima di trattare il punto del giorno io intendo esprimere la solidarietà alla consigliera comunale Angela Cesari, che ho saputo che domenica pomeriggio ha subito un'aggressione a Lodi da parte di un automobilista, non lo giudico, mi fermo automobilista. E la ringrazio per la sua presenza oggi qui con noi, nonostante i postumi della violenza fisica che ha subita. Spero che il Consiglio Comunale si associ a questa solidarietà che intendo esprimere alla consigliera Cesari. Passerei ora alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno. Scusate. Il primo punto è l'esame e approvazione del conto al bilancio esercizio 2018. Come di consueto io leggerò la relazione predisposta dalla Giunta Comunale. La relazione per l'appunto quella legata al rendiconto della gestione dell'anno 2018. La normativa sul rendiconto della gestione non presenta novità rispetto allo scorso anno. È stata data piena applicazione alla nuova normativa in materia di contabilità di cui al decreto legislativo 118 del 2011. La presente relazione, predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 151,6 del decreto legislativo 267 del 2000, ha lo scopo di valutare l'efficacia dell'azione condotta dall'amministrazione comunale nel corso dell'esercizio finanziario 2018, tenuto conto dei risultati conseguiti nel detto periodo in relazione sia ai progetti sia agli obiettivi prefissati al momento dell'adozione del bilancio previsionale 2018 da parte dell'amministrazione comunale. La rendicontazione della gestione 2018 deve consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione del programma e del rispetto degli equilibri economici e finanziari. La relazione al rendiconto della gestione alla quale si rimanda si propone pertanto di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno fornendo adeguate spiegazioni in merito ai risultati ottenuti evidenziando le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. La gestione chiude con un risultato di amministrazione di euro 1.472.606,74, guardo sempre la ragioniera per la conferma dei dati, di cui solo una minima parte, euro 154.883,64, è libero e disponibile, per la restante parte è accantonato o vincolato in base alla normativa. Questa amministrazione, nel pieno rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale e dalle linee programmatiche di mandato, ha dato continuità alle azioni previste per l'attuazione del bilancio previsionale approvato, pur incontrando nel periodo di competenza situazioni che hanno richiesto interventi di variazione per ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Pertanto, nel corso dell'esercizio sono state apportate le necessarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione, attuate sia in occasione dell'approvazione della verifica degli equilibri di bilancio sia in fase di assestamento del bilancio di previsione al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario di bilancio. In merito alle risultanze dell'esercizio 2018, rinviando per i dettagli alla documentazione allegata al rendiconto al bilancio di esercizio depositata agli atti del Consiglio Comunale, si intendono evidenziare alcuni elementi caratterizzanti il bilancio. Innanzitutto sono stati rispettati gli equilibri e i vincoli di finanza pubblica. Nel 2018 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa, avendo superato le difficoltà riscontrate negli ultimi esercizi. Pur nel rispetto degli equilibri, si è riscontrata una difficoltà di riscossione relativamente sia alla parte tributaria, IMU, TASI, rifiuti, addizionale IRPEF, dove il riscosso corrisponde all'81,70% dell'accertato. Sia extratributaria, buoni mensa, affitti, sanzioni cimiteriali, eccetera, dove il riscosso corrisponde al 72,44% dell'accertato. Tutto ciò, nonostante gli interventi attivati con recupero crediti, anche con l'azione del recupero forzoso. Infatti, si è data maggiore energia alle attività finalizzate al recupero dei crediti, soprattutto per far fronte alle varie tipologie di evasione e alle quote a carico dell'utenza per i servizi a domanda individuale. A titolo di esempio, l'ho fatto anche l'anno scorso ma è sempre meglio ribadirlo, la quota di residuo accantonato nel bilancio 2018 riferito alle annualità precedenti della tassa rifiuti corrisponde anche in questa occasione all'importo di un'intera annualità TARI non incassata, euro 821.134,69. Proprio in conseguenza del perdurare della situazione di mancati pagamenti, risulta crescente il fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha raggiunto l'importo di 860.578,43 euro e che tiene comunque conto del periodo di riferimento corrispondente al quinquennio precedente. Nell'avanzo di esercizio, tale importo ricopre la voce più consistente e non solo della parte accantonata. L'incremento del suddetto fondo rispetto a quello riferito all'anno 2017, che era di circa 813.000 euro, non ricordo i dettagli ma questo è il numero che rammento, è stato determinato principalmente dal mancato pagamento delle sanzioni del codice della strada. Ricordo che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità produce un forte contenimento delle risorse disponibili. Nel 2018 non sono stati apportati aumenti alle aliquote tributarie e tarifarie. Infatti, la legge finanziaria aveva sospeso anche per il 2018 la possibilità per i comuni di aumentare le aliquote e le tariffe tributarie, penalizzando di fatto quei comuni come Lodi Vecchio che nei precedenti anni hanno assunto la scelta di non infierire in un contesto di diffuso disagio sociale applicando i suddetti aumenti. Nonostante tale situazione sono stati mantenuti inalterati i livelli di servizi alla persona di rilevanza sociale e socioassistenziale che hanno sempre caratterizzato l'azione dell'amministrazione comunale. In tal senso non possiamo sottrarci dal riconoscere il prezioso contributo prestato da parte del volontariato e dell'associazionismo sociale, così radicato nella nostra comunità, soprattutto nei confronti dei nostri concittadini più bisognosi. Anche per questo, l'impegno dell'amministrazione comunale profuso nell'anno 2018, coerentemente con le linee programmatiche, è stato dedicato principalmente all'associazionismo locale e agli anziani, con l'attivazione della Casa delle Associazioni e del Centro Ricreativo Diurno Diversamente Giovani, ambedue inaugurati con successo negli ultimi mesi dell'anno passato. In particolare, il Centro Ricreativo Diversamente Giovani, che è stato richiesto in modo molto forte da parte di tanti anziani, che è stato realizzato nei locali dell'ex nido di via 4 Novembre, con grande soddisfazione ha riscontrato e riscontra una ampia frequentazione, grazie anche alla preziosa collaborazione nella gestione da parte delle associazioni sociali Lodi Vecchio Solidare, Fratelli Sea e l'Hauser di Lodi Vecchio. L'amministrazione comunale, pur non potendo evitare scelte di contenimento della spesa, riconoscendo come sempre la centralità degli interventi comunali in ambito scolastico e la necessità di non rinunciare a finanziare le attività che mettono al centro dell'azione educativa gli alunni, ha confermato col piano diritto allo studio tutti i servizi e le attività con una spesa complessiva di oltre 600.000 euro. Per quanto inerente agli investimenti attuati nel 2018, si rimanda al prospetto allegato, pur richiamando il rispetto delle entrate previste in conto capitale. Purtroppo la crisi delle finanze degli enti locali non si è mitigata, senza peraltro trovare almeno in parte sollievo dai proventi dalle concessioni edilizie. Infatti la diminuzione dei proventi derivanti dagli oneri d'urbanizzazione, a causa di un sistema immobiliare che non ha ancora trovato impulsi di sviluppo, hanno costretto l'amministrazione comunale nel corso del 2018 a fare delle scelte. Preciso che nel 2018 sono stati riscossi i contributi per permesse di costruire per soli 30.853,37 euro. Solo 30.000 euro. Nonostante ciò, si sono concretizzati, portati a compimento o in fase di completamento alcune opere importanti. Tra i principali interventi attuati o attivati nel 2018 si segnala: oltre alla realizzazione degli interventi necessari a rendere fruibili il nuovo centro ricreativo Diversamente Giovani e la nuova casa delle associazioni, come ho prima meglio rappresentato, sono stati effettuati altri interventi importanti. Tra questi, l'attivazione della manutenzione straordinaria delle strade cittadine, che si concluderà nei prossimi mesi e per la quale è stato attivato un apposito mutuo di importo compatibile con le disponibilità economiche per sostenere i relativi costi. Vero Assessore Leone, un importo molto inferiore a quanto è necessario per poter far fronte alle necessità riscontrate. È stato realizzato e ultimato l'impianto di dissuasione antipiccioni presso l'edificio che ospita il nuovo asilo nido, per impedire lo stazionamento dei volatili che creavano disagi ai frequentatori del complesso, ad integrazione dell'analogo impianto già realizzato presso l'edificio di Cortebassa che ospita il museo e la biblioteca. Si sono completate le procedure di gara per l'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica e per la riqualificazione e gestione degli stessi sulla base di un progetto di finanza, scopo principale per cui si è costituita un'aggregazione di 12 comuni dell'Odigiano i cui lavori avranno inizio nei prossimi mesi. Credo che a breve sarà data poi qualche altra comunicazione proprio sulla tempistica di inizio dell'attività. E questo lo dico con soddisfazione, ovviamente. È stata realizzata la struttura coperta posta nell'area esterna del campo di calcio Scudellaro. È stata completata l'indagine effettuata con supporto di appositi droni per individuare le coperture in cemento amianto, stabilendo indicazioni anche sullo stato di conservazione e dell'indice di degrado. Sul sito avrete potuto notare che c'è stata già una prima comunicazione, alla quale seguiranno delle altre per gli approfondimenti necessari. Riteniamo importante richiamare anche gli interventi effettuati da SAL. SAL è la società che gestisce il servizio idrico integrato anche a Lodivecchio, ma in tutto Lodigiano. Interventi effettuati su sollecitazione del Comune, che ha provveduto a completare i lavori di sostituzione di tratti ammalorati della rete di acqua pubblica. Come già sapete, SAL ha inoltre provveduto, primo nel Lodigiano, a verificare l'idoneità statica del serbatoio Pense via Cabrini e ha realizzato gli interventi necessari sia al rispetto delle recenti norme antisismiche sia al suo consolidamento. È stato appaltato il servizio di manutenzione ordinaria e la pulizia ordinaria del cimitero. Inoltre sono state costruite nuove cellette per i resti mortali ed sono stati eseguiti i lavori per l'adeguamento di un servizio igienico destinato anche a servizio delle persone svantaggiate. Riscontriamo che questo affidamento esterno della manutenzione è stato positivo, un riscontro che i cittadini ci hanno rappresentato, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento del decoro del cimitero. Ci preme ribadire la buona collaborazione tra soggetti pubblici e privati nel rispetto del patto di intesa raggiunto con Confartigianato di Lodi in rappresentanza delle imprese insediate nell'area produttiva, il cosiddetto patto dei sindaci. Lodivecchio è stato il primo tra i comuni lodigiani a stipulare il patto, che è diventato di fatto il punto di riferimento per altri comuni della nostra provincia dove insistono aree produttive. Tale patto prevedeva, tra gli interventi ritenuti prioritari, la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza dei varchi viabilistici della zona produttiva, che risulta in pieno esercizio e collegato con la centrale operativa dei Carabinieri. Ci preme ricordare che l'impianto è stato realizzato anche grazie alla partecipazione economica di alcune imprese locali e di un istituto di credito in accordo con Confartigianato nel pieno rispetto dell'accordo del patto stipulato. Avendo data priorità agli interventi di videosorveglianza della zona industriale, erano stati rinviati per carenza di risorse quelli altrettanto necessari per il controllo degli accessi viabilistici del centro abitato. Nel 2018, è stato realizzato il primo e per ora unico impianto di videosorveglianza dell'accesso viabilistico del centro abitato, quello di Via Roma, al quale ne seguiranno degli altri. A totale carico del Comune, in quanto anche per quell'anno, e ogni anno dico la stessa cosa, si è registrato il mancato finanziamento da parte di Regione Lombardia e l'anno scorso anche del Ministero dell'Interno degli altri impianti, in esito agli specifici bandi in materia di sicurezza ai quali l'amministrazione ha partecipato. Attenzione, i nostri progetti, anche in quel caso, erano stati giudicati perfetti, anche perché perfettamente coerenti con le disposizioni della Prefettura, quindi ammessi ma non finanziati. Non è stato per tutti così, per Lodivecchio sempre. In materia di sicurezza e soprattutto del fondamentale presidio di sicurezza garantito Lodivecchio dai Carabinieri, nel 2018 è stato prodotto, in pieno accordo con la Prefettura di Lodi e i comandi provinciali e regionali dei Carabinieri, lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova caserma, per consentire l'attivazione delle procedure per la stipula dell'accordo di programma con Regione Lombardia e ottenere il conseguente consistente finanziamento. Ricordo infatti, ma ormai penso che l'argomento sia più che noto e a conoscenza di tutti, che a seguito del contenzioso che si è sviluppato tra il Ministero e il proprietario dell'immobile che ospita la caserma della stazione dei Carabinieri al servizio del territorio costituito dai comuni di Lodivecchio, Casaletto Lodigiano e Salerno sull'Ambro, è stata stabilita dal Tribunale di Milano la restituzione dell'immobile al stesso proprietario, di fatto prevedendo la possibilità dell'allontanamento del presidio dei Carabinieri. Nel corso del 2018 ci siamo concentrati nel mantenere elevato il livello dei servizi di igiene urbana, migliorando ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e riducendo i costi. Nei 4 anni, il costo complessivo, parlo dal 2014 al 2018, il costo complessivo della raccolta e gestione dei rifiuti è passata, dico bene consigliere Uggeri, da 887.000 euro del 2014 agli 803.000 euro del 2018. Nel 2018 poi sappiamo che ha preso anche il via l'applicazione della vera e propria Tari. La novità introdotta ha portato ad un grande cambiamento in termini di ridefinizione tariffaria, con una generale ridistribuzione della tassa tra le varie utenze. L'amministrazione è intervenuta, ove possibile, per mitigare alcune situazioni di forte incremento per alcune categorie di attività produttive. È stato inoltre avviato l'iter per la stesura del nuovo capitolato d'appalto per i servizi di igiene urbana. Nei prossimi mesi si svolgerà la gara di valenza europea che individuerà il nuovo soggetto incaricato dall'espletamento di tutti i servizi collegati alla raccolta e smaltimento rifiuti, oltre che della pulizia della nostra città. Nel 2018 è proseguito il lavoro di messa in sicurezza delle alberature, con ulteriori interventi all'interno di parchi e lungo i viali di Lodivecchio. È stata confermata anche nel 2018 l'iniziativa Un albero per ogni nato. Nel 2018 l'amministrazione è riuscita a mantenere il servizio di vigilanza ecozoofila, di controllo e gestione delle colonie feline e di supporto al miglioramento della raccolta differenziata nel corso delle manifestazioni pubbliche. A questo proposito, nel 2018 è stato approvato il regolamento per le ecofeste per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti anche in contesti che vedono la presenza di un significativo carico di persone, in collaborazione con l'associazione 5R Zero Sprechi. Sul tema ambientale e della salute pubblica, anche nel 2018 è stata alta l'attenzione su altri temi che hanno visto l'interessamento dell'amministrazione, come per lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura. Impossibile non citare l'importante vittoria ottenuta il 20 luglio del 2018 in materia di spandimento di fanghi in agricoltura. Su questo tema abbiamo svolto un'importante azione che ha visto e vede coinvolti decine di comuni lodigiani e pavesi. Come noto, abbiamo presentato ricorso contro la delibera di giunta regionale 7076 dell'11 settembre 2017, la quale istituiva un limite per il contenuto di idrocarburi dei fanghi di depurazione destinati allo spandimento in agricoltura, che riteniamo elevatissimo. 20 volte il limite per tali sostanze concesso per i fanghi destinati alla discarica e ben 200 volte il limite definito dalla provincia di Lodi come riferimento. Il TAR Lombardia ha dato sostanza alle ragioni dei comuni, accogliendo il ricorso e annullando la delibera regionale. Le azioni collegate a tale ricorso hanno avuto rilevanza nazionale e dimostrano come la tutela della salute dei cittadini e del territorio unisca i sindaci ben al di là dei confini amministrativi e ben oltre le appartenenze politiche. Importante è stato il riconoscimento dei sindaci dei comuni capofila, Lodivecchio per il Lodigiano e San Martino Sicomario per il Pavese, quali interlocutori del Ministero dell'Ambiente per conto dei comuni ricorrenti. Infatti, nel mese di settembre, si è tenuto un incontro sull'argomento a Roma, presso il Ministero dell'Ambiente, alla presenza di due sindaci, del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dello staff del Ministro e di alcuni consiglieri regionali. Ricordo che sempre nel 2018, nel mese di ottobre, la Regione Lombardia ha ritirato la richiesta di sospensione della sentenza del TAR avanzata presso il Consiglio di Stato, di fatto rafforzando la valenza della sentenza del TAR stesso. Ciò senza trascurare l'attenzione sul tema relativo alla centrale di stoccaggio gas di Cornigliano Lodense, che anche nel 2018 ha visto Lodivecchio in prima fila in forza di un protocollo d'intesa stipulato tra i comuni interessati e la provincia, in particolare per la puntuale realizzazione e applicazione del piano di emergenza esterno di competenza della prefettura che risulta attualmente in corso di redazione. Nel 2018 l'amministrazione ha confermato il suo impegno nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale locale. Colgo l'occasione per ringraziare anche in questa occasione le associazioni culturali che si sono prodigate per la valorizzazione della storia locale, anche sostenendo l'iniziativa Art Bonus. La valorizzazione della memoria storica di Lodivecchio deve necessariamente passare anche attraverso la valorizzazione delle enormi potenzialità del Museo archeologico di Aus Pompeia, non solo, ma anche dell'area archeologica di Lodivecchio, che risultano una unicità nella nostra provincia. a piena testimonianza delle origini del nostro territorio. In tal senso, nel 2018 è stata formulata una proposta prodotta da esperti e storici locali, qualcuno presente anche in sala, e sostenuta peraltro anche da Monsignor Antonio Spini, con la quale si chiedeva di segnalare sui cartelli all'inizio del centro abitato la scritta «Già Laos Pompeia». L'amministrazione comunale, condividendo pienamente la proposta avanzata, ha installato cartelli integrativi con la scritta «Già Laos Pompeia» al di sotto di quelli indicanti il confine del centro abitato. Tra le iniziative promosse dall'amministrazione comunale nel 2018, finalizzate alla valorizzazione della memoria storica della nostra città, non possiamo sottrarci da ricordare quello organizzato per celebrare il ritorno e l'esposizione dell'Elmo, risalente al III secolo a.C., ritrovato proprio durante gli scavi nella nostra città, presso il Museo Archeologico Civico alla Pompeia. L'allestimento dell'Elmo all'interno del percorso espositivo del museo è stato inaugurato in settembre, alla presenza di folto pubblico, delle alte autorità provinciali e degli esperti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Per celebrare tale esposizione è stata organizzata, e sono sicuro che tutti se la ricorderanno, un'importante rievocazione storica sulle vicende della città dalla nascita al suo sviluppo in età romana e che si è conclusa con la rievocazione della battaglia tra Romani e Celti, alla quale ha assistito un pubblico molto numeroso, proveniente anche da fuori città e provincia, decretando il successo dell'iniziativa che, peraltro, ha visto la presenza della RAE che ha rappresentato l'evento sulla rete regionale. Sempre nell'ambito della valorizzazione della memoria storica è doveroso ricordare la commovente cerimonia commemorativa del soldato Carlo Erba, nato a Lodivecchio nel 1914, che ha partecipato alla spedizione italiana in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Risultato disperso nel dicembre del 1942 sul fronte russo a seguito della battaglia sul fiume Don. Questa iniziativa si è tenuta nel mese di maggio in una gremita sala consiliare. Alla commovente cerimonia, oltre ai parenti del fante, erano presenti i rappresentanti di numerose associazioni d'arma, tanti cittadini e soprattutto gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Gramsci di Lodivecchio. Ci tengo a dire che questa, con quella celebrazione che abbiamo fortemente voluto, grazie alla collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini, che si dedica da sempre allo scopo di ricordare e ritrovare memorie dei nostri caduti nella Seconda Guerra Mondiale, si è voluto rendere omaggio, anzi onore, al soldato di Lodivecchio disperso in terra di Russia e con lui idealmente a tutti i soldati italiani caduti durante le guerre. Altro importante evento è stato quello realizzato in collaborazione col Circolo Arci Primo Maggio di Lodivecchio nell'ambito delle iniziative per celebrare i 100 anni dal termine della Prima Guerra Mondiale, ricorrenza che arriva proprio nel passato anno. Una sala gremitissima c'era quella sera a ricordare gli eventi dolorosi della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. Anche nel 2018 Lodivecchio si è distinta per la vivacità e pluralità di iniziative culturali e ludiche. Per questo un sentito grazie va rivolto a tutti coloro che in vari modi hanno collaborato, organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale le diverse occasioni di socializzazione. In materia di eventi bisogna ricordare che nel 2018 è stata istituita la Commissione Comunale di Vigilanza e approvato il relativo regolamento. Tutto ciò grazie sempre sia alla sempre più efficace azione della squadra di governo, sia al prezioso contributo dei lavoratori del Comune, ai quali rivolgiamo il nostro ringraziamento. Ci tengo, non per chiudere, ma a ricordare un altro avvenimento importante che è accaduto il passato anno. Nei primi mesi del 2018 si è tenuto a Lodivecchio un importante appuntamento, la visita pastorale nella nostra città e nel vicariato del Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Maurizio Malvestiti. È stata molto apprezzata il modo cordiale, talvolta informale, questo l'ho già detto più volte, con cui il Vescovo Maurizio si è rapportato con la nostra comunità, con la comunità ludivegina, soprattutto con i giovani, suscitando ovunque ammirazione e intensa attenzione, soprattutto per l'incoraggiamento profuso verso i bambini e ragazzi delle nostre scuole alla tolleranza, al rispetto reciproco e a prendersi cura del prossimo, soprattutto dei bisognosi. La presenza del Vescovo Lodivecchio ha ratificato e rafforzato il rapporto sinergico tra la parrocchia e l'amministrazione comunale, come avvenuto anche in occasione del recente incontro promosso dal Vescovo sul tema della famiglia nell'ambito dell'iniziativa Le Sei Città, confronto tra giovani, amministrazione e chiesa, che ha visto confrontarsi le istituzioni religiose e civili con una delegazione di giovani alla presenza dello stesso Vescovo. Io sono stato ero presente a questo incontro insieme all'assessore Alosi e sono stato onorato di essere stato chiamato dal Vescovo a rappresentare proprio l'esito di questo confronto in occasione dell'importante incontro avvenuto al Vescovado, con me c'era l'assessore Fabiano, alla presenza di tutti gli amministratori e di tutti i rappresentanti del mondo delle imprese, del mondo sociale e associativo lodigiano. In conclusione, la gestione finanziaria del Comune di Vecchio alla fine dell'esercizio finanziario 2018 si presenta regolare e risulta complessivamente positiva, pur con le considerazioni espresse in precedenza, così come meglio documentato negli atti allegati al rendiconto oggetto della presente relazione e nella consapevolezza delle difficoltà che si prospettano, anche per l'esercizio in corso, io aggiungo anche per quelli futuri, sebbene noi abbiamo un traguardo temporale imminente. Colgo l'occasione per esprimere un ringraziamento al segretario generale, la dottoressa Margherita Veronesi, ai responsabili di settore, e a tutti gli operatori del nostro comune per il lavoro profuso, soprattutto in questo momento di difficoltà e di conseguente maggior impegno determinato sia dalla situazione generata dalla crisi finanziaria sia dal contenimento dell'organico. Rivolgo un ringraziamento anche al revisore dei conti, dottor Ferri Claudio, e alla responsabile del settore finanziario, signora Grazia Rosa, che è qui presente, per il contributo propositivo fornito durante l'attività di verifica propedeutica all'emissione del parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione. Per concludere, come ho avuto modo di comunicare in sede di presentazione di bilancio previsionale dell'anno in corso, ricordo che a partire dal mese di giugno è previsto il collocamento a riposo sia del segretario generale sia della responsabile del settore finanziario. 1° di giugno, giusto? Tutte e due contemporaneamente, stessa data. Sì. La sostituzione del segretario generale verrà in forza di quanto previsto nella convenzione stipulata col comune di Genzone Cortiolona, che è il comune capofila. Per la sostituzione del responsabile finanziario si provvederà attraverso le procedure in corso di selezione esterna. Credo che sia pienamente condiviso il ringraziamento per il lavoro profuso da Grazia Rosa, che vorrei ricordare è in servizio presso il Comune d'Olgi Vecchio da 37 anni, 37, ma in pensione con 42 anni, ma gli altri 5 mi ha detto li ho fatti a Melegnano, ma 37 li ha fatti qua, quindi grazie, grazie a Rosa, fa anche rima. Grazie a tutti. Bene, fatta la presentazione io aprirei il dibattito, se ci sono dei consiglieri prego. Prego, consigliere Sessi.
Grazie signor Sindaco. No, vorrei aggiungere soltanto un paio di integrazioni. Allora, la prima in merito al discorso dei fanghi, visto che lo ha accennato. Il ricorso che è stato fatto sugli idrocarburi, ci tengo a sottolineare che è stato condiviso all'unanimità da questo Consiglio Comunale. E è servito anche a mettere in luce però un'altra pecca che esisteva all'interno della normativa a livello nazionale che ci trascendiamo ormai dagli anni 90 e che era una totale mancanza o comunque una normativa estremamente blanda. Avevamo già portato, penso che siamo stati i primi, presentando due mozioni, abbiamo portato all'attenzione del Consiglio Comunale la tematica dei fanghi, mettendo anche in evidenza quelle che possiamo dire sono le carenze enormi che ci sono sempre state comunque da parte anche delle amministrazioni che hanno preceduto, perché comunque i documenti sono sempre stati presenti all'interno del comune e mai nessuno però si è attivato per capire perché su quei faldoni ci fosse scritto rifiuti speciali utilizzati in agricoltura. Va dato atto che dopo una fase iniziale diciamo così abbastanza restia nei confronti di chi aveva presentato queste mozioni, infatti sono state bocciate, poi si è aperto un dialogo. Non abbiamo ottenuto dal nostro punto di vista quello che si poteva fare, il massimo che comunque a livello comunale si poteva fare, però qualcosa è stato inserito. Adesso rimaniamo in attesa di una normativa nazionale che dovrebbe essere pronta o quasi pronta e vediamo un attimino che cosa cambierà. In merito allo stoccaggio gas, anche qui bene per il discorso del piano esterno di sicurezza, però tengo sempre a sottolineare che diversi anni fa erano state presentate prima una mozione con cui si chiedeva una consultazione popolare e anche quella mozione fu bocciata. Avete detto che non volevate illudere i cittadini, quasi come se informare la cittadinanza fosse un'illusione. Poi successivamente, dopo l'assemblea pubblica che è stata organizzata dal Comitato Cittadino, è stato presentato dalla maggioranza un ordine del giorno con cui chiedevate una petizione. Però quella petizione ad oggi non è ancora stata istituita. Niente, ecco, erano queste due precisazioni che volevo inserire.
Grazie, consigliere Sessi. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Uggeri.
Lungi da me voler aprire questa sera un dibattito sul tema dei fanghi, però volevo puntualizzare solamente il riferimento a quell'accezione a cui ha fatto riferimento il consigliere Sessi circa un atteggiamento restio da parte dell'amministrazione. Questo non è vero e lo dimostrano i fatti. Diciamo che ci siamo sempre attenuti ad iniziative di carattere organico e non di carattere così, più mi viene il termine, pubblicitario. Comunque diciamo siamo andati al sodo delle questioni sul tema dei fanghi e infatti questo ha poi traguardato un'iniziativa sovracomunale, sovraprovinciale di impatto nazionale, perché siamo andati al cuore del problema, perché se si fa riferimento ad alcune iniziative che sono state anche portate avanti legittimamente in altri comuni, queste poi non hanno portato a nessun cambiamento reale su questa tematica, mentre invece l'azione congiunta sulle cose, sui temi veri che stanno dentro questa materia significativa dei fanghi, hanno portato a un cambiamento sostanziale anche nell'opinione pubblica. È vero che l'azione però di sensibilizzazione è stata portata avanti da tutto il Consiglio Comunale di Odivecchio, che su questa e su qualche altro tema ha lavorato all'unanimità e di questo bisogna essere orgogliosi. E pertanto ecco, volevo solamente puntualizzare questo.
Grazie consigliere Uggeri. No. Prego consigliere Sessi.
Allora, il discorso degli idrocarburi, come ho detto, l'abbiamo sostenuto, però gli idrocarburi non sono l'unico problema dei fanghi. Nella mozione che abbiamo presentato si parlava già anni fa che le sostanze all'interno dei fanghi sono molteplici. Gli idrocarburi sono una parte importante di quel problema. Poi a questo si aggiunge un'altra cosa, i gessi da defecazione, perché mentre i fanghi vengono trattati come rifiuti, i gessi da defecazione vengono con un trattamento, un escamotage, chiamiamolo così, trattati per farli rientrare come fertilizzanti e quindi non sono più considerati rifiuti, ma diventano molto più pericolosi. Quindi è molto più ampia la materia e la tematica e sicuramente dovrà essere trattata con un respiro più ampio, ma a livello nazionale, è chiaro. Ancora. Tutto qui.
Grazie consigliere Sessi. Parlare di fanghi. Chi? Non so, due mani alzate contemporaneamente. Prego, assessora Losi.
Grazie, signor Sindaco. Io voglio cogliere l'occasione, perché come tutti sappiamo questo è l'ultimo incontro di questo Consiglio, per ringraziare gli uffici che mi hanno supportato in questi anni nell'elaborazione di tutto il lavoro sulla questione scolastica, sulla questione pari opportunità, sulla questione integrazione. Voglio ringraziare in particolare per... lei ha parlato all'inizio del discorso del recupero delle morosità che questa amministrazione ha cercato di fare nel modo migliore possibile. Ecco, grazie proprio al supporto delle persone, degli uffici che mi hanno accompagnata in questo percorso, siamo riusciti a porre un freno al discorso delle morosità per quanto riguarda le rette delle mense scolastiche. Devo però dire, me lo consenta, che purtroppo a causa di una campagna assolutamente strumentale e diffamatoria si è creata in molte famiglie la convinzione che ci sia una sorta di impunità nei confronti di chi non fa il proprio dovere pagando quanto dovuto, facendo cadere sulle spalle di tutti i cittadini, di tutte le famiglie che invece magari con difficoltà comunque fanno fronte ai loro impegni, il loro malcostume. Questa campagna ha creato questa, ripeto, questa sorta di impunità, credenza in un'impunità, che ha portato purtroppo a far crescere ancora in maniera piuttosto elevata il totale delle morosità. E queste morosità cadranno sul bilancio 2019, che è un bilancio già molto ridotto, molto difficile. Noi sappiamo quanto è stato difficile portare a casa il bilancio nel 2019. Si sperava appunto di continuare a far fronte a queste morosità con una certa con una certa ottica. Purtroppo questo è stato vanificato. Cadrà sulle spalle future, e questo a me spiace moltissimo. Mi auguro che comunque in futuro, prima di creare condizioni che possono generare nelle famiglie questo disorientamento, ci si rifletta in modo approfondito. Quindi grazie agli uffici che mi hanno supportato, grazie ovviamente ai colleghi che in questo mandato sono stati fantastici, e mi auguro poi i ringraziamenti diretti del sindaco al sindaco per tutto il lavoro che ha fatto, penso lo farà il nostro capogruppo. Comunque ci tenevo, ecco, a rivolgermi agli uffici che mi hanno supportato. Grazie.
Grazie assessore Losa, ha chiesto la parola il vice sindaco. Vuole il microfono.
Sì, anch'io non voglio riaprire il dibattito sui fanghi, come diceva il consigliere Uggeri, però voglio da una parte dare atto a quello che diceva il consigliere Sessi, che è stata da un certo punto di vista la minoranza a portare all'attenzione di questo consiglio comunale questo problema, che abbiamo affrontato in modo diverso però da come voi avreste voluto, e secondo me un modo più incisivo che ha portato dei risultati concreti. In ogni caso io penso sia giusto ribadire il fatto che quando si riesce a superare le barriere, poi i risultati, e a lavorare con unanimità, si portano a casa i risultati. Però mi spiace dire che il cosiddetto decreto Genova, voglio dire, da una parte si lavora nel locale per superare, per cercare soluzioni ad argomenti così importanti perché vanno a toccare la salute dei cittadini, e poi chi ci governa invece oltretutto ha inserito un articolo che è l'articolo 41 del numero 109, articolo 41 del 28 settembre, appunto nel cosiddetto decreto Genova, che non c'entrava assolutamente niente, ha inserito questa possibilità di spargere i fanghi con gli idrocarburi. Per cui, ecco, bisognerebbe agire tutti sulla stessa lunghezza d'onda, perché ne abbiamo discusso tante volte, qua c'è davvero di mezzo la salute dei cittadini. Adesso non voglio tirare fuori argomenti più grandi come quelli dell'ILVA, come quelli, però alla fine siamo noi che respiriamo, siamo noi che beviamo acqua che arriva dalle falde acquifere inquinate, quindi io credo che qui non sia un problema di ideologie, di posizioni di destra o di sinistra. Io credo che tutti bisognerebbe lavorare per la salute del cittadino. Non è sempre così, purtroppo.
Prego, consigliere Sessi, penso sia il suo ultimo intervento.
Sì, bravo. Allora, no, ringrazio la vice sindaco perché mi dà la possibilità anche di chiarire un'altra cosa. L'azione congiunta dei comuni è stata molto importante perché ha messo in evidenza una falla enorme, come dicevo prima, nella legislazione. Infatti il ricorso che è stato fatto in maniera corretta nei confronti di Regione Lombardia, che aveva posto dei limiti esagerati, enormi, era totalmente corretto, infatti l'abbiamo sostenuto. Cosa è successo però? Il TAR, per poter dare una sentenza, ha cercato una legge di riferimento, ma quella legge era mancante. Perché? Perché prima non c'erano assolutamente limiti. Quindi si è appoggiato a quella più vicina, che era, vado a memoria, di riferimento, quella dei terreni di bonifica. Cosa è successo? Mettendo quei limiti che sono molto bassi, e giustamente, dico io, è andato in tilt il sistema, diciamo così, dello smaltimento dei fanghi, perché dai depuratori i fanghi dovevano essere mandati agli impianti, ma sul territorio nazionale non c'erano impianti adeguati per poter arrivare ad ottenere le soglie previste dalla sentenza del TAR. In questo caso ci siamo trovati, si ricorda, signor sindaco, che ne avevamo parlato anche qui fuori in maniera informale. Mi sembra che poi lei è stato anche a Roma, no, per l'inserimento dell'articolo nel decreto Genova. Il governo è stato costretto, in poche parole, ad inserire questo decreto per sbloccare quella che era diventata un'emergenza sanitaria, che poteva dire arrivare a livello nazionale, in attesa che della nuova normativa che deve essere pronta. Quindi è questa la cosa, no? Cioè, i livelli sono stati inseriti, chiaramente sono stati abbassati di 10 volte, se non erro, sono ancora molto alti, è vero, nel decreto Genova sono ancora molto alti, ma perché non abbiamo gli impianti, proprio perché manca una normativa da sempre, che sono in grado di trattare i fanghi fino a portarli a soglie più consigliate. L'ultima cosa, l'assessore Losi, volevo rispondere che non c'è stata nessuna campagna in merito, se vogliamo la questione è stata creata dalla sua decisione che peraltro lo stesso sindaco, dalla quale peraltro lo stesso sindaco aveva preso le distanze anche pubblicamente. Basta, tutto qui.
Grazie consigliere Sessi, solo per informazione, penso per tutti, Allora, abbiamo parlato di decreto Genova, per chi non lo sa è stato quel decreto dove hanno ficcato dentro anche questo articolo, ma Sessi, sono andato a Roma non per fare il decreto Genova. Sono andato a Roma perché il ministro, grazie anche all'intervento di alcuni consiglieri regionali, non ho niente da dire, ha detto: ma io voglio parlare con i sindaci che rappresentano tutti quei comuni del Giallo Pavese che hanno fatto questa iniziativa. Quindi, mentre la Regione Lombardia non ci riconosceva come interlocutori, peraltro non ci ha neanche ascoltato in sede di predisposizione della proposta di delibera di giunta, che poi è stata cassata dal TAR, il ministero invece ci ha ascoltato. Ecco, ha ragione Sessi, il consigliere Sessi, quando dice che il ministro in quell'occasione, ma la stampa l'ha riportato perché l'abbiamo dichiarato, ed ero molto soddisfatto, se io il sindaco di San Martino Sicomario, che sarebbe impegnato nel redigere una nuova normativa, quindi riprendo le sue parole, che deve mettere ordine in tutto il sistema. Sappiamo che ha dei tempi lunghi questa cosa, l'impegno che lui si è preso, e spero lo stia onorando perché non posso stare io a controllare le tempistiche dei suoi uffici, era quello del più rapido possibile. Noi sappiamo che la tempistica per mettere giù una proposta di questo tipo, di legge di questo tipo, non è inferiore all'anno, se va bene. Allora, da lì c'era l'esigenza che lei ha rappresentato di far fronte alla situazione che qualcuno ha chiamato impropriamente, parlo dell'Odigiano, di emergenza fanghi. Ha ragione quando dice le tematiche legate al problema del trattamento dei fanghi, niente da dire, è sullo stoccaggio. Ma il decreto, già articolo che ha citato il vice sindaco, che è stato introdotto all'interno del decreto Genova, ha modificato i limiti, riducendoli in parte di quelli approvati dalla Regione Lombardia, utilizzando un altro tipo di unità di misura che comunque dimostrava che quei valori erano troppo alti rispetto. Allora ecco perché tutti ci siamo, abbiamo detto bravo, ma non basta. Stiamo dicendo le stesse cose, consigliere Sessi, è solo per dare un'informazione completa. Quindi l'azione è mettere mano alla normativa, ma stiamo andando avanti. Regione Lombardia, l'ho detto prima ma lo ripeto, ha fatto ricorso contro la sentenza del TAR, peccato che quando ha chiesto la sospensiva ha detto forse è meglio che la ritiro. Questo vuol dire che era talmente forte la sentenza del TAR, sono delle motivazioni, sto dicendo cose che ci siamo già dette, che ovviamente hanno fatto prendere un po' di prudenza a questi signori. Io voglio ringraziare lo studio legale che ci ha assistito, che è stato veramente all'altezza della situazione e oltre, dico. Però, no, non per chiudere la questione, il discorso, prima ho detto, l'emergenza fanghi è un tema di carattere, la regione ha vissuto, apriamo una parentesi, sappiamo che la Lombardia è la più permissiva nell'accogliere rifiuti che arrivano da tutte parti d'Italia, vi ricordate tutte le questioni che sono nate, anche riportate dalla stampa e soprattutto dalle televisioni su alcuni problemi di questo tipo, chiudiamo la parentesi, ma in provincia di Lodi era stata assunta una determinazione per quanto riguarda l'applicazione di un valore limite degli idrocarburi, che era quello che lei ha citato a Sessa, riprendendo le normative che in quel momento erano quelle di riferimento. Quando ho fatto un incontro anche con i rappresentanti delle imprese di trattamento dei fanghi in prefettura, peraltro, io ho detto, ma come mai prima della delibera della Regione Lombardia andava bene ed era quel valore? Adesso che la delibera della Regione Lombardia non c'è più e siamo ritornati allo stesso valore di prima, non va più bene? Qualcosa mi sfugge. E certo che non c'è risposta, no? Quindi c'era qualche elemento che sicuramente a livello regionale era giustificabile, ma non in provincia di Lodi. Quindi qualcosa abbiamo fatto. Io dico che, e lei ha fatto bene a ribadirlo, consigliere, e ci tengo a riprenderlo, questo Consiglio Comunale, pur con degli accenti diversi, però ha condiviso un percorso, quindi all'unanimità peraltro. Quindi su questo tema io dico che il successo che abbiamo ottenuto, perché di questo si tratta, è grazie al fatto che abbiamo tutti avuto una sensibilità importante su questo tema, che non è tanto quello dei fanghi, le fa bene citare Jessica, che se ne va oltre, ma è la salute e la sicurezza dei cittadini, giusto? Quindi non ho niente da dire, ha fatto bene a ribadire un percorso condiviso. Speriamo che vada tutto a buon fine. Il tema dei gessi ha ragione, è da prendere in massima considerazione. E che il ministro Costa, speriamo che il governo abbia l'energia di andare avanti, rispetti l'impegno che ha preso con me e con l'altro sindaco quando eravamo in quell'occasione. Grazie consigliere Sessi. Prego consigliere Mondello.
Volevo solo parlare delle commissioni, che laddove sono state istituite si è lavorato bene e anche le nostre proposte sono state accettate, non come in consiglio comunale, però sono rammaricato dal fatto che alcune commissioni chieste e promesse da parte del sindaco non sono mai state istituite, e lei sa bene quali. Per tutto il resto non credo ci sia altro da aggiungere sui fanghi, sulla mensa, perché altrimenti il dibattito finisce domani mattina, abbiamo credo già detto abbastanza. Niente, volevo solo aggiungere questo.
I fanghi erano coerenti col tema dell'ordine del giorno, le commissioni un po' meno, ma prendo atto di quello che ha detto. Ci sono altri interventi? Consigliere Uggeri.
Un saluto istituzionale, visto che poi gli altri punti all'ordine del giorno mi risulta che siano più di carattere comunicativo, più. Anch'io mi associo ai ringraziamenti che ha fatto il sindaco, ma vorrei anche ringraziare proprio il sindaco come sindaco della città di Lodivecchio, data la sua decisione di non ricandidarsi. Questo è l'ultimo consiglio per molti di noi, e per alcuni invece ci saranno ancora altre occasioni, ma prima di tutto un ringraziamento a quello che è il padre di famiglia della comunità di Lodivecchio, cioè il sindaco, che poi lo si appoggi o lo si osteggi perché sia in maggioranza o in opposizione, in minoranza, però è di fatto la persona che ha la più grande responsabilità all'interno di una comunità, e quindi un ringraziamento che spero e penso sia condiviso da tutto il Consiglio Comunale per la conduzione della città di Lodivecchio e dell'amministrazione in questi 5 anni, con abnegazione e tante tante altre doti che verranno secondo me nel tempo sempre più a galla. E quindi un ringraziamento anche a tutti i consiglieri, alla dottoressa Veronesi, a tutte le persone del comune che hanno collaborato, a tutti i dipendenti, perché si chiudono 5 anni, a ripensarci sembra un periodo lunghissimo, al tempo stesso brevissimo, e quindi a rivedere le stelle.
Grazie consigliere Uggeri. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, io chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Sessi.
Grazie, signor Sindaco. Allora, il bilancio del Comune influisce per molti aspetti sulla vita dei cittadini. In esso vengono determinate le aliquote, le tariffe relative ai vari servizi che il Comune eroga. quanti soldi servono per far funzionare la macchina comunale, quali servizi sociali il Comune intende erogare, quante risorse a ciascuno di essi vengono destinati, quanti soldi verranno utilizzati per finanziare la pubblica istruzione, lo sport, la pubblica sicurezza, il commercio e lo sviluppo economico, la cultura, la viabilità e i trasporti. La gestione del territorio e dell'ambiente, per ciascuno di questi ambiti nel bilancio vengono definite quali attività l'amministrazione intende promuovere. L'attività di preparazione delle proposte di deliberazione dovrebbe essere svolta nelle commissioni, attraverso il confronto fra le parti, con il supporto di funzionari incaricati dalle pratiche e, perché no, prevedendo la possibilità, in base all'argomento trattato, di aprire la partecipazione anche ai cittadini. In questi 5 anni, nonostante le continue richieste da noi avanzate, l'amministrazione non ha mai voluto istituire le principali commissioni, bilancio, urbanistica, ambiente, eccetera, impedendo di fatto la preventiva fase istruttoria e di conseguenza creando impedimento all'attività di iniziativa, controllo e garanzia di chi, al pari di chi amministra, deve poter essere messo nelle condizioni di analizzare proposte e documenti, di segnalare carenze e incongruità, di fornire suggerimenti e indirizzi. Mentre per gli addetti ai lavori ci vogliono dei mesi per redigere un bilancio, sia esso di previsione che consuntivo, noi ci troviamo costretti a dover analizzare un documento così importante per la comunità e di articolata comprensione e valutazione in pochi giorni. Pertanto anche in questa ultima, probabilmente, seduta di Consiglio Comunale, esprimiamo voto contrario al bilancio come forma di protesta per la mancata istituzione delle commissioni. Tengo a dire che si tratta di una dichiarazione condivisa dal sottoscritto, naturalmente, dal consigliere Menini, Mondello e Savini.
Grazie. Consiglieri Menini e Savini sono assenti.
No, però chiaramente mi hanno detto.
No, comunque è una dichiarazione di voto per cui non replico, però. Prego, se c'è un'altra dichiarazione di voto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passo alla lettura del deliberato e alla votazione. Allora, la proposta all'ordine del giorno è l'esame e approvazione del conto al bilancio esercizio 2018. Do per conosciuta e per letta la premessa al deliberato, della delibera, e passo alla lettura del deliberato. Nelle tabelle, come di consueto, riporterò solo i totali, dando anche in questo caso per conosciute le tabelle che sono riportate nel documento. 1. Di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 nelle risultanze contabili, finanziarie, economiche e patrimoniali riassumibili come segue. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria anno 2018, risultato d'amministrazione. L'avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018 è di 1.472.606,74. Guardo sempre la ragioniera per dire se. Ok. Composizione del risultato d'amministrazione al 31/12/2018. Totale parte accantonata 1.100.000. Risultato d'amministrazione al 31/12/2018, l'ho già appena citato, 1.462.606,74. Il totale della parte accantonata è 1.180.924,41. La totale parte disponibile, come ho già citato nella mia presentazione, è 154.883,64. Ho dimenticato di precisare che ci sono anche 108.897,38 euro di totale parte vincolata, 27.901,31 euro per la parte destinata agli investimenti. Quadro riassuntivo della gestione economica. Conto economico il 31/12/2018. Il risultato dell'esercizio è 1.339.073,11. Questo dopo l'applicazione delle imposte. Quadro riassuntivo della gestione patrimoniale. Lo stato patrimoniale, per quanto riguarda l'immobilizzazione, il totale dell'immobilizzazione al 31/12/2018 è di 20.789.600,77. Devo leggere anche il 2017? No. Al 31/12/2017 era 19.302.813,97. L'attivo circolante, il totale dell'attivo circolante al 31/12/2018 di 2.378.582,95, al 31/12/2017 era di 2.251.334,34. I rati e i risconti al 31-12-2018 28.051,15 euro, al 31-12-2017 26.863,10 euro. Totale dell'attivo. Al 31-12-2018 23.196.234,87, al 31-12-2017 21.581.011,41. Stato patrimoniale passivo. Dunque, il totale del passivo, leggo i totali, al 31-12-2018 è 23.196.234,87 euro, al 31-12-2017 è 21.581.011,41 euro. Totale conti d'ordine, al 31-12-2018 257.460,83 euro, al 31-12-2017 395.599,10 euro. 2. Di dare atto che il rendiconto della gestione sono allegati. La relazione illustrativa dell'organo esecutivo di cui l'articolo 151,6 del decreto legislativo 267 del 2000, redatta secondo le indicazioni dell'articolo 231 del medesimo decreto legislativo 267 del 2000. La relazione dell'organo di revisione. I prospetti SIOPE, ai sensi dell'articolo 67 bis com 11 del decreto legge 112 del 2008. La nota informativa asseverata dall'organo di revisione relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società partecipate con le motivazioni delle eventuali discordanze ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011. L'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2018, articolo 16,26 del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138, deliberazione di Consiglio Comunale numero 22 del 31 luglio 2018 riguardante la salvaguardia dell'equilibrio generale di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno richiamato nelle premesse e che tali parametri risultano tutti negativi non evidenziando quindi criticità. L'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'articolo 33,1 decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 e all'articolo 9,3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 41,1 del decreto legge 66 2014. 3. Di dare atto inoltre che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi di pareggio di bilancio 2018. È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui l'articolo 1,557 della legge 296 del 2006, assicurando il contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Alla data del 31-12-2018 non sussistono debiti fuori bilancio. 4. Di approvare i conti della gestione dell'economo e dell'agente contabile dei conti di gestione del tesoriere e degli agenti della riscossione parificati ed approvati dalla Giunta Comunale con atto numero 42 del 27 febbraio 2019, le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto stesso, nonché il conto del sindaco consegnatario delle azioni. 5. Di disporre di rendere noto al pubblico a norma di legge l'avvenuta approvazione del rendiconto 2018. Pongo in votazione la delibera. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contrario? Consigliere Mondello e consigliere Sessi. Grazie. Chiedo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Consigliere Mondello e consigliere Sessi. Grazie. La delibera è approvata e immediatamente esecutiva. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 2 all'ordine del giorno. Comunicazione, esito, Corte dei Conti sul rendiconto esercizio 2016. Allora, questa è una comunicazione che devo dare al Consiglio in merito all'esito dell'istruttoria della Corte dei Conti sul rendiconto dell'esercizio dell'anno 2016. Preciso che la stessa Corte dei Conti, dopo i chiarimenti che ha ricevuto dagli uffici comunali, ha archiviato l'istruttoria, invitando il Comune a prestare attenzione alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e ad adottare ogni necessaria misura a valere sull'esercizio attuale. Per spiegare meglio l'oggetto dell'istruttoria, leggo la relazione prodotta dal responsabile del settore finanziario. Nel determinare l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'ente ha a disposizione, fino al rendiconto 2018, due metodi, sintetico o semplificato. Dal rendiconto 2019 dovrà essere utilizzato solo il metodo semplificato. Il metodo sintetico determina il fondo crediti dubbia esigibilità sommando le risorse disponibili sulla base di quanto precedentemente accantonato con il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato e dell'accantonamento disposto in via definitiva nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. Il fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2015 era di 278.725,74 euro. Il fondo svalutazione previsto nel bilancio 2016 era di 138.353,40 euro. Quindi il totale fondo col metodo sintetico era di 417.079,14 euro. Con il metodo semplificato, il fondo crediti di dubbia esigibilità viene determinato sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenuti nell'ultimo quinquennio di riferimento. Nel caso, rendiconto 2016, il periodo di riferimento era il 2012-2016. L'ente ha scelto di utilizzare il metodo semplificato, ma erroneamente è stato calcolato con la percentuale d'accantonamento del 55% utilizzata in fase di bilancio di previsione, anziché riportarlo con il valore intero pare a 792.066,97 euro. Utilizzando il valore, questo valore di 792.066,97 euro, la parte accantonata e vincolata sarebbe risultata di complessivi 1.078.205,99 euro. Questo maggiore accantonamento avrebbe determinato un disavanzo di 215.435,62 euro. Salto il dettaglio della composizione del risultato d'amministrazione, ma leggo che si sottolinea però che si tratta di un mero errore nel procedimento di calcolo perché l'ente aveva la possibilità di determinare il fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo sintetico ammontante ad euro 417.079,14 e in tal caso non si sarebbe determinato alcun disavanzo. Lo stato corretto dei conti è stato ripristinato nel rendiconto 2017 con applicazione della percentuale del 100% nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. C'è anche una nota in merito alle anticipazioni, perché credo che la Corte dei Conti abbia fatto cenno anche a questo argomento, la leggo. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria si è reso necessario fino all'esercizio 2017 per poter procedere al pagamento di spese in conto capitale finanziate con contributi regionali e privati, come i lavori di realizzazione del museo e della nuova biblioteca in Corte Bassa e del nuovo asilo nido in Corte Grande. Già nel corso del 2018 ed anche nel corrente esercizio non è stato necessario attivare l'anticipazione, essendo ormai conclusi tali lavori. Si tratta pertanto di una situazione di difficoltà di cassa ormai superata, non derivata da squilibri nella gestione finanziaria dell'ente. Questa è una comunicazione e quindi era doverosa perché la Corte dei Conti nella sua nota ha inviato questo documento al Sindaco e anche al Presidente del Consiglio, ma che è sempre il Sindaco, per i provvedimenti di valutazione e determinazione di competenza che prevedono la comunicazione al Consiglio Comunale. Ribadisco, la Corte dei Conti, avendo ricevuto i chiarimenti da parte degli uffici che poi ho rappresentato nella lettura del documento predisposto dalla ragioniera, ha archiviato il documento, l'atto. Passo ora alla trattazione del punto numero 3 all'ordine del giorno. Questo non c'è da deliberare niente, la comunicazione. Bene. Il punto numero 3 all'ordine del giorno è la revisione dei conti, la nomina del revisore dei conti per il periodo 30 aprile 2019-29 aprile 2022. Allora, col deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 del 27 aprile 2016 veniva nominato il revisore dei conti del Comune di Rodivecchio per il triennio 2016-2019 il dottor Claudio Ferri di Voghera, il cui incarico è scaduto il 29 aprile scorso. Pertanto risultato necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2019-2022. Il decreto legge 13 agosto 2011 numero 138, che è questo convertito con modificazione della legge numero 148 del 2011, stabilisce l'istituzione dell'elenco del revisore dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione. Infatti, il decreto ministeriale 15 febbraio 2012 numero 23 del Ministero dell'Interno, che approva il regolamento di attuazione della legge 138 del 2011 che ho citato, definisce le modalità di formazione degli elenchi dei revisori e i criteri per la scelta. Ai sensi di tale normativa, si è proceduto a dare comunicazione della scadenza dell'incarico dell'organo di revisione alla Prefettura di Lodi, la quale ha proceduto all'estrazione a sorte dall'elenco del regionale dei revisori in base alla fascia d'appartenenza dell'ente locale dei nominativi dei componenti dell'organo di revisione da rinnovare. Il primo revisore estratto a sorte dalla Prefettura risulta essere il dottor Savoldelli Ugo Giovanni, il quale ha comunicato l'accettazione dell'incarico allegando idonea dichiarazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo 267 del 2000. Si propone pertanto di procedere alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rodivecchio per il periodo 30 aprile 2019 al 29 aprile 2022 nella persona del dottor Ugo Giovanni Savoldelli dello studio Savoldelli in via Fantoni 100A di Rovetta, Bergamo. Prego, se ci sono degli interventi. Non ho preso d'atto di fatto questa. Se non ci sono interventi, io passerei alla lettura del deliberato. Anche per questa delibera io do per conosciute e lette le premesse e passo a leggere la proposta di delibera. 1. Di nominare revisore dei conti del Comune di Lodivecchio per il periodo 30 aprile 2019-29 aprile 2022 il dottor Ugo Giovanni Savoldelli, revisore contabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti con sede in Rovetta, Bergamo, via Fantoni 100, a seguito dell'estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di Lodi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge numero 138 del 2011, convertito in legge il 14 settembre 2011, numero 148. E la legge, sì. 2. Di stabilire il compenso annuo in euro 6.490 più IVA e contributo previdenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza richiesta presso l'ente, demandando al responsabile del servizio finanziario di provvedere all'impegno di spesa con lo stanziamento del capitolo 30.010, codice bilancio 1010103 del bilancio di previsione 2019, e sui bilanci di previsione degli esercizi successivi fino al termine dell'incarico. 3. Di comunicare il presente atto alla tesoreria comunale, Banco BPM SPA, via Filippo Meda, Milano, nel senso dell'articolo 234,4 del testo unico degli enti locali, alla Prefettura di Lodi per la conclusione del procedimento di nomina. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Nessuno. La delibera è approvata e immediatamente eseguibile all'unanimità. Sono terminati i punti all'ordine del giorno e anch'io volevo chiedervi la cortesia di ascoltarmi 30 secondi, ma sono stato nettamente anticipato da altri interventi di consiglieri, quindi scusate se anch'io mi ripeto su alcune cose. Nel senso che salvo imprevisti, questa è l'ultima seduta del Consiglio Comunale. L'imprevisto è proprio grossi grossi, se dovessimo riunirci. L'ultima seduta del Consiglio Comunale del mandato che abbiamo iniziato nel maggio 2014 e che appunto si sta per concludere. Tra pochi giorni infatti ci sarà l'appuntamento elettorale per la nomina del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio Comunale. Per questo voglio anticipare in questa sede, aggiungo anch'io, il mio ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, ai componenti della Giunta, anche all'assessore esterno, e ai consiglieri delegati per l'impegno profuso che, seppur con accenti e punti di vista differenti, sono certo è andato nel solo indirizzo dell'interesse della comunità che noi rappresentiamo. Per me, come per alcuni consiglieri, sta giungendo al termine l'esperienza amministrativa per la quale avevamo dato la disponibilità nel 2014. Per altri consiglieri l'esperienza potrebbe proseguire in quanto candidati, sulla base ovviamente dell'esito elettorale, e a tutti loro non posso che augurare un forte in bocca al lupo. Grazie a tutti per la collaborazione e per il lavoro che abbiamo svolto, nel solo interesse della nostra comunità. Grazie a tutti. Il Consiglio Comunale è finito. Grazie a tutti, grazie anche a voi di aver partecipato.